Decameron, ottava giornata, settima novella. Uno scolare ama una donna vedova, la quale, innamorata d'altrui, una notte d'inverno il fa stare sopra la neve a aspettarsi, la quale egli poi, con un suo consiglio, di mezzo luglio ignuda tutto un dì la fa stare in su una torre, alle mosche e a tafani e al sole. Molto avevano le donne riso del cattivello di Calandrino, e più non avrebbero ancora se stato non fosse che loro increbbe di vedergli torre ancora i capponi a coloro che tolto gli avevano il porco. Ma poiché la fine fu venuta, la reina a Pampinea impose che dicesse la sua, e essa prestamente così cominciò: carissime donne, spesse volte avviene che l'arte è dall'arte schernita, e perciò è poco senno il dilettarsi di schernire altrui. Noi abbiamo, per più novellette dette, riso molto delle beffe state fatte, delle quali niuna vendetta esserne stata fatta s'è raccontato. Ma io intendo di farvi avere alquanta compassione d'una giusta retribuzione a una nostra cittadina renduta, alla quale la sua beffa, pressoché con morte, essendo beffata, ritornò sopra il capo. E questo udire non sarà senza utilità di voi, perciò che meglio di beffare altrui vi guarderete e farete gran senno. Egli non sono ancora molti anni passati che in Firenze fu una giovane del corpo bella e d'animo altiera e di legnaggio assai gentile, de beni della fortuna convenevolmente abbondante, e nominata Elena, la quale, rimasa del suo marito vedova, mai più maritar non si volle, essendosi ella ad un giovinetto bello e leggiadro a sua scelta innamorato, e da ogni altra sollecitudine sviluppata, con l'opera d'una sua fante di cui ella si fidava molto, spesse volte con lui con maraviglioso diletto si dava buon tempo. Avvenne in questi tempi che un giovane chiamato Rinieri, nobile uomo della nostra città, avendo lungamente studiato a Parigi, non per vender poi la sua scienza a minuto, come molti fanno, ma per sapere la ragion delle cose e la cagion d'esse, il che ottimamente sta in gentile uomo, tornò da Parigi a Firenze, e qui vi onorato molto, sì per la sua nobiltà e sì per la sua scienza, cittadinescamente viveasi. Ma come spesso avviene coloro nei quali è più l'avvedimento delle cose profonde piuttosto d'amore essere incapestrati, avvenne a questo Rinieri, al quale, essendo egli un giorno per via di diporto andato a una festa, davanti agli occhi si parò questa Elena, vestita di nero, siccome le nostre vedove vanno, piena di tanta bellezza al suo giudicio e di tanta piacevolezza quanto alcuna altra ne gli fosse mai paruta vedere. E secco estimò colui potersi beato chiamare, al quale Dio grazia facesse lei potere ignuda nelle braccia tenere. E una volta e altra cautamente riguardatala, e conoscendo che le gran cose care non si possono senza fatica acquistare, seco deliberò del tutto di porre ogni pena e ogni sollecitudine in piacere a costei, a ciò che per lo piacerle il suo amore acquistasse e per questo il potere aver copia di lei. La giovane donna, la quale non teneva gli occhi fitti in inferno, ma quello e più tenendosi che ella era, artificiosamente muovendogli, si guardava d'intorno e prestamente conosceva chi con diletto la riguardava, e accortasi di Rinieri, in se stessa ridendo disse: «Io non ci sarò oggi venuta in vano, che se io non erro, io avrò preso un paolin per lo naso». E cominciatolo con la coda dell'occhio alcuna volta a guardare, in quanto ella poteva, si ingegnava di dimostrargli che di lui gli calesse. D'altra parte, pensandosi che quanti più n'adescasse e prendesse col suo piacere, tanto di maggior pregio fosse la sua bellezza, e massimamente a colui al quale ella, insieme col suo amore, l'aveva data. Il savio scolare, lasciati i pensieri filosofici da una parte, tutto l'animo rivolse a costei, e credendosi doverle piacere, la sua casa apparata, davanti vi incominciò a passare con varie cagioni colorando l'andate, al quale la donna, per la cagion già detta di ciò se costessa vanamente gloriandosi, mostrava di vederlo assai volentieri. Per la qualcosa lo scolare, trovato modo, s'accontò con la fante di lei e il suo amor le scoperse e la pregò che con la sua donna operasse sì che la grazia di lei potesse avere. La fante promise largamente e alla sua donna il raccontò, la quale con le maggior risa del mondo l'ascoltò e disse: «Hai veduto dove costui è venuto a perdere il senno che gli ci ha da Parigi recato? Or via, diagli di quello che va cercando. Diragli, qualora egli ti parla più, che io amo molto più lui che egli non ama me, ma che a me si conviene di guardarlo onestà mia, sicché io con le altre donne possa andare a fronte scoperta. Di che egli, se così è savio come si dice, mi dee molto più cara avere». «Ah, cattivella, cattivella, ella non sapeva ben, donne mie, che cosa è il mettere in aia con gli scolari». La fante, trovatolo, fece quello che dalla donna sua le fu imposto. Lo scolar lieto procedette a più caldi prieghi e a scriver lettere e a mandar doni. E ogni cosa era ricevuta, ma indietro non veniva risposte, se non generali. E in questa guisa il tenne gran tempo in pastura. Ultimamente, avendo ella al suo amante ogni cosa scoperta, egli essendosene con lei alcuna volta turbato e alcuna gelosia presane, per mostrargli che ha torto di ciò di lei sospicasse, sollecitandola allo scolar molto, la sua fante gli mandò, la quale da sua parte gli disse che ella tempo mai non aveva avuto da poter far cosa che gli piacesse, poiché del suo amore fatta l'aveva certa, se non che per le feste del Natale che s'appressava ella sperava di poter essere con lui. E perciò la seguente sera alla festa di notte, se gli piacesse, nella sua corte se ne venisse, dove ella per lui come prima potesse andrebbe. Lo scolare, più che altro uomo lieto, al tempo impostogli andò alla casa della donna, e messo dalla fante in una corte e dentro serratovi, quivi la donna cominciò a aspettare. La donna, avendosi quella sera fattosi venire il suo amante e con lui lietamente avendo cenato, ciò che fare quella notte intendeva gli ragionò, aggiungendo: «E potrai vedere quanto e quale sia l'amore il quale io ho portato e porto a colui del quale scioccamente hai gelosia presa». Queste parole ascoltò l'amante con gran piacer d'animo, desideroso di vedere per opera ciò che la donna con parole gli dava a intendere. Era per avventura il dì davanti a quello nevicato forte e ogni cosa di neve era coperta. Per la qualcosa lo scolare fu poco nella corte dimorato che egli cominciò a sentir più freddo che voluto non avrebbe, ma aspettando di ristorarsi pur pazientemente il sosteneva. La donna al suo amante disse dopo alquanto: «Andiancene in camera e da una finestretta guardiamo ciò che colui di cui sei divenuto geloso fa, e quello che egli risponderà alla fante, la quale io gli ho mandata a favellare. Andatisene adunque costoro a una finestretta e veggendo, senza esser veduti, udiron la fante da un'altra favellare allo scolare e dire: Rinieri, Madonna, la più dolente femmina che mai fosse, perciò che egli ci è stasera venuto un de suoi fratelli e ha molto con lei favellato e poi vuole cenare con lei e ancora non se n'è andato, ma io credo che egli se ne andrà tosto e per questo non è ella potuto venire a te, ma tosto verrà oggi mai. Ella ti priega che non ti incresca l'aspettare. Lo scolare, credendo questo esser vero, rispose: dirai alla mia donna che di me niun pensier si dea infino a tanto che la possa con suo acconcio per me venire, ma che questo ella faccia come piuttosto può. La fante, dentro tornatasi, se ne andò a dormire. La donna allora disse al suo amante: ben, che dirai? Credi tu che io, se quel ben gli volessi che tu temi, sofferissi che egli stesse laggiù a ghiacciare? E questo detto, con l'amante suo, che già in parte era contento, se ne andò a letto e grandissima pezza stettero in festa e in piacere del misero scolare, ridendosi e facendosi beffe. Lo scolare, andando per la corte, se esercitava per riscaldarsi, né aveva dove porsi a sedere né dove fuggire il sereno, e maladiceva la lunga dimora del fratel con la donna, e ciò che udiva credeva che uscio fosse che per lui dalla donna s'aprisse, ma invano sperava. Essa, infino vicino della mezzanotte, col suo amante sollazzatasi, gli disse: che ti pare, anima mia, dello scolar nostro? Qual ti par maggior, o il suo senno o l'amore che io gli porto? Faratti il freddo che io gli fo patire uscir del petto quello che per li miei motti vi tentrò l'altrieri? L'amante rispose: cuor del corpo mio, sì, assai conosco che così come tu sei il mio bene, è il mio riposo, è il mio diletto e tutta la mia speranza, così sono io la tua. Adunque, diceva la donna, or mi bascia ben mille volte, a veder se tu di vero. Per la qual cosa l'amante, abbracciandola stretta, non che mille, ma più di 100 miglia la basciava. E poiché in cotale ragionamento stati furono alquanto, disse la donna: «Deh, leviamci un poco, e andiamo a vedere se il fuoco è punto spento, nel quale questo mio novello amante tutto il dì mi scrivea che ardeva». E levati, alla finestretta usata, n'andarono, e nella corte guardando, videro lo scolare far su per la neve una carola trita al suono d'un batter di denti che gli faceva per troppo freddo, si spessa e ratta che mai simile veduta non aveano. Allora disse la donna: che dirai, speranza mia dolce, parti che io sappia fargli uomini carolare senza suono di trombe o di cornamusa? A cui l'amante ridendo rispose: diletto mio grande, sì. Disse la donna: io voglio che noi andiamo infin giù all'uscio, tu ti starai cheto e io gli parlerò e udiremo quello che gli dirà, e per avventura non avremo non men festa che noi abbiamo di vederlo. E aperta la camera chetamente se ne scesero all'uscio, e quivi, senza aprir punto, la donna con voce sommessa da un pertugetto che vera il chiamò. Lo scolare, udendosi chiamare, lodò Dio, credendosi troppo bene entrar dentro, e accostatosi all'uscio disse: eccomi qui, Madonna, aprite per Dio che io muoio di freddo. La donna disse:
oh sì, che io so che tu sei un assiderato, e anche il freddo molto grande, perché costi sia un poco di neve. Già so io che le sono molto maggiori a Parigi.
Io non ti posso ancora aprire, perciò che questo mio maledetto fratello, che iersera ci venne meco a cenare, non se ne va ancora. Ma egli se ne andrà tosto, e io verrò incontanente a aprirti. Io mi son testé con gran fatica scantonata da lui per venirti a confortare che l'aspettar non ti incresca, disse lo scolare. De Madonna, io vi prego per Dio che voi m'apriate a ciò che io possa costì dentro stare al coperto, perciò che da poco in qua s'è messa la più folta neve del mondo e nevica tuttavia, e io v'attenderò quanto vi sarà a grado, disse la donna.
Oimè, ben mio dolce, che io non posso, che questo uscio fa sì gran rumore quando s'apre che leggermente sarei sentita da fratello se io t'aprissi.
Ma io voglio andare a dirgli che se ne vada, a ciò che io possa poi tornare a aprirti, disse lo scolare.
Ora andate tosto e pregovi che voi facciate fare un buon fuoco, a ciò che come io entrerò dentro io mi possa riscaldare, che io son tutto divenuto sì freddo che appena sento di me, disse la donna.
Questo non deve poter essere, se quello è vero che tu m'hai più volte scritto, cioè che tu per l'amor di me ardi tutto.
Ma io son certa che tu mi beffi.
Ora io vo, aspettati e sia di buon cuore.
L'amante, che tutto udiva e aveva sommo piacere, con lei nel letto tornatosi, poco quella notte dormirono, anzi quasi tutte il lor diletto e in farsi beffe dello scolare consumarono.
Lo scolar cattivello, quasi cicogna divenuto, si forte batteva i denti,
accorgendosi d'esser beffato, più volte tentò l'uscio se aprirlo potesse, e riguardò se altronde ne potesse uscire, né vedendo il come, facendo le volte del leone, maladiceva la qualità del tempo, la malvagità della donna e la lunghezza della notte, insieme con la sua semplicità. E sdegnato forte verso di lei, il lungo e fervente amor portatole subitamente in crudo e acerbo odio trasmutò, seco gran cose varie volgendo a trovar modo alla vendetta, la quale ora molto più desiderava che prima d'esser con la donna non aveva disiato. La notte, dopo molta e lunga dimoranza, s'avvicinò al dì e cominciò l'alba a apparire. Per da qualcosa la fante della donna, ammaestrata, scesa giù, aperse la corte e, mostrando d'aver compassion di costui, disse: «Ma la ventura possa egli avere che iersera ci venne. Egli n'ha tutta notte tenuto in bistento e ti ho fatto agghiacciare. Ma sai che? Portatelo in pace, che quello che stanotte non è potuto essere sarà un'altra volta. So io bene che cosa non potrebbe essere avvenuta che tanto fosse dispiaciuta a Madonna». Lo scolare, isdegnoso: «Siccome savio il qual sapeva niuna altra cosa le minacce essere che arme del minacciato», serrò dentro al petto suo ciò che la non temperata volontà s'ingegnava di mandar fuori, e con voce sommessa, senza appunto mostrarsi crucciato, disse: «Nel vero io ho avuta la peggior notte che io avessi mai, ma bene ho conosciuto che di ciò non ha la donna alcuna colpa, perciò che essa medesima, siccome è pietosa di me, infino qua giù venne a scusar sé e a confortar me. E come tu di, quello che stanotte non è stato sarà un'altra volta. Raccomandalemi e fatti con Dio». E quasi tutto rattrappato, come poté a casa sua se ne tornò, dove essendo stanco e di sonno morendo, sopra il letto si gittò a dormire, donde tutto quasi perduto delle braccia e delle gambe si destò, perché mandato per alcun medico e dettogli il freddo che avuto avea, alla sua salute fe provvedere. I medici, con grandissimi argomenti e compresti aiutandolo, appena dopo alquanto di tempo il poterono tenervi guerire e far sì che si distendessero. E se non fosse che egli era giovane e sopravveniva il caldo, egli avrebbe avuto troppo da sostenere. Ma ritornato sano e fresco, dentro il suo odio osservando,
vie più che mai si mostrava innamorato della vedova sua. Ora avvenne, dopo certo spazio di tempo, che la fortuna apparecchiò caso da poterlo scolare al suo desiderio soddisfare. Perciò che, essendosi il giovane che dalla vedova era amato, non avendo alcun riguardo all'amor da lei portatogli, innamorato d'un'altra donna, e non volendo né poco né molto dire né fare cosa che a lei fosse a piacere, essa in lagrime e in amaritudine si consumava. Ma la sua fante, la quale gran compassione le portava, non trovando modo da levare la sua donna dal dolor preso per lo perduto amante, vedendolo scolare al modo usato per la contrada passare, entrò in uno sciocco pensiero. E ciò fu che l'amante della donna sua, a amarla come far solea, si dovesse potere riducere per alcuna nigromantica operazione, e che di ciò lo scolare dovesse essere gran maestro. E disselo alla sua donna. La donna, poco savia, senza pensare che se lo scolare saputo avesse nigromanzia, per sé adoperata l'avrebbe, pose l'animo alle parole della sua fante e subitamente le disse che da lui sapesse se fare il volesse, e sicuramente gli promettesse che, per merito di ciò, ella farebbe ciò che a lui piacesse. La fante fece l'ambasciata bene e diligentemente, la quale, udendo, lo scolare, tutto lieto seco medesimo, disse: «Iddio lodato sia tu, venuto è il tempo che io farò col tuo aiuto portar pena alla malvagia femmina della ingiuria fattami in premio del grande amore che io le portava». E alla fante disse: «Dirai alla mia donna che di questo non stia in pensiero, che se il suo amante fosse in India, io gliele farò prestamente venire e domandar mercé di ciò che contro il suo piacere avesse fatto. Ma il modo che la debba tenere intorno a ciò, attendo di dire a lei quando e dove più le piacerà». E così le di, e da mia parte la conforta. La fante fece la risposta e ordinossi che in Santa Lucia dal Prato fossero insieme. Qui vi venuta la donna e lo scolare, e soli insieme parlando, non ricordandosi ella che lui quasi alla morte condotto avesse, gli disse apertamente ogni suo fatto e quello che desiderava, e pregollo per la sua salute. A cui lo scolar disse: «Madonna, egli è il vero, che tra l'altre cose che io apparai a Parigi si fu negromanzia, della quale per certo io so ciò che n'è. Ma perciò che ella è di grandissimo dispiacer di Dio, io avea giurato di mai, né per me né per altrui, d'adoperarla. È il vero che l'amore il quale io vi porto è di tanta forza che io non so come io mi nieghi cosa che voi vogliate che io faccia. E perciò, se io ne dovessi per questo solo andare a casa del diavolo, sì son presto di farlo, poiché vi piace. Ma io vi ricordo che ella è più malagevole cosa a fare che voi per avventura non v'avvisate, e massimamente quando una donna vuole rivocare un uomo a amar sé, o l'uomo una donna, perciò che questo non si può fare se non per la propria persona a cui appartiene. E a far ciò convien che chi il fa sia di sicuro animo, perciò che di notte si convien fare, e in luoghi solitari e senza compagnia, le quali cose io non so come voi vi siate a far disposta». A cui la donna, più innamorata che savia, rispose: «Amor mi sprona per si fatta maniera che niuna cosa è la quale io non facessi per riavere colui che ha torto m'ha abbandonata. Ma tuttavia, se ti piace, mostrami in che mi convenga esser sicura». Lo scolare, che di mal pelo aveva attaccata la coda, disse: «Madonna, a me converrà fare una immagine di stagno in nome di colui il quale voi desiderate di racquistare, la quale, quando io v'avrò mandata, converrà che voi, essendo la luna molto scema, ignuda in un fiume vivo, in sul primo sonno e tutta sola, 7 volte con lei vi bagnate. E appresso, così nuda, l'andiate sopra uno albero o sopra una qualche casa disabitata. E volta a tramontana, con la immagine in mano, 7 volte diciate certe parole che io vi darò scritte, le quali, come dette avrete, verranno a voi 2 damigelle, delle più belle che voi vedeste mai. Essi vi saluteranno e piacevolmente vi domanderanno quello che voi vogliate che si faccia. A queste farete che voi diciate bene e pienamente i desideri vostri, e guardatevi che non vi venisse nominato un per un altro. E come detto l'avrete, e le si partiranno, e voi ve ne potrete scendere al luogo dove i vostri panni avrete lasciati e rivestirvi e tornarvene a casa. E per certo egli non sarà mezza la seguente notte che il vostro amante, piagnendo, vi verrà di mandar mercè e misericordia. E sappiate che mai da questa ora innanzi egli per alcuna altra non vi lascerà. La donna, udendo queste cose e intera fede prestandovi, parendole il suo amante già riaverne le braccia, mezza lieta divenuta, disse: «Non dubitare che queste cose farò io troppo bene, e ho il più bel destro da ciò del mondo, che io ho un podere verso il Valdarno di sopra, il quale è assai vicino alla riva del fiume. Egli è testè di luglio, che sarà il bagnarsi dilettevole. E ancora mi ricorda essere, non guari lontana dal fiume, una torricella disabitata, se non che per cotali scale di castagnuoli che vi sono salgono alcuna volta i pastori sopra un battuto che v'è a guatar di lor bestie smarrite, luogo molto solingo e fuor di mano, sopra la quale io salirò, e quivi il meglio del mondo spero di fare quello che mi imporrai». Lo scolare, che ottimamente sapea e il luogo della donna e la torricella, contento d'esser certificato della sua intenzione, disse: «Madonna, io non fui mai in coteste contrade, e perciò non so il podere nella torricella. Ma se così sta come voi dite, non può essere al mondo migliore. E perciò, quando tempo sarà, vi manderò la immagine e l'orazione. Ma ben vi prego che quando il vostro desiderio avrete e conoscerete che io v'avrò ben servita, che vi ricordi di me e da tenermi l'ho promesso». A cui la donna disse di farlo senza alcun fallo, e preso da lui commiato se ne tornò a casa. Lo scolar, lieto di ciò che il suo avviso pareva dover avere effetto, fece una immagine con sue cateratte e scrisse una sua favola per orazione. E quando tempo gli parve, la mandò alla donna e mandòle a dire che la notte veniente, senza più indugio, dovesse far quello che detto l'avea. E appresso, segretamente, con un suo fante, se ne andò a casa d'un suo amico, che assai vicino stava alla torricella, per dover al suo pensiero dare effetto. La donna, d'altra parte, con la sua fante si mise in via e al suo poder se n'andò. E come la notte fu venuta, vista facendo d'andarsi a letto, la fante ne mandò a dormire. E in sull'ora del primo sonno, di casa chetamente uscita, vicino alla torricella, sopra la riva d'Arno, se n'andò. E molto da torno guatatosi, né veggendo né sentendo alcuno, spogliatasi e suoi panni sotto un cespuglio nascosi, 7 volte con la immagine si bagnò, e appresso, ignuda, con la immagine in mano, verso la torricella n'andò. Lo scolare, il quale sul fare della notte col suo fante tra salci e altri alberi presso della torricella nascoso s'era e aveva tutte queste cose veduto, e passando gliela quasi al lato, così ignuda, e egli veggendo lei con la bianchezza del suo corpo vincere le tenebre della notte, e appresso riguardandole il petto e le altre parti del corpo e vedendole belle, e seco pensando quali in fra piccol termine dovean divenire, sentì di lei alcuna compassione, e d'altra parte lo stimolo della carne la salì subitamente e fece tale in piè levare che si giaceva, e confortavalo che egli da guato uscisse e lei andasse a prendere e il suo piacer ne facesse. E vicin fu a essere tra dall'uno e dall'altro vinto. Ma nella memoria tornandosi chi egli era e qual fosse l'ingiuria ricevuta e perché e da cui, e perciò nello sdegno raccesosi e la compassione e il carnale appetito cacciati, stette nel suo proponimento fermo e lasciò l'andare. La donna, montata in sulla torre e a tramontana rivolta, cominciò a dir le parole datele dallo scolare, il quale poco appresso nella torricella è entrato, chetamente a poco levò quella scala che saliva in sul battuto dove la donna era, e appresso aspettò quello che ella dovesse dire e fare. La donna, detta sette volte la sua orazione, cominciò a aspettare le due damigelle, e fussi lungo l'aspettare senza che fresco le faceva troppo più che voluto non avrebbe, e la vide l'aurore apparire, perché dolente che avvenuto non era ciò che lo scolare detto l'avea, seco disse: io temo che costui non m'abbia voluta dare una notte che in te io diedi a lui, ma se perciò questo m'ha fatto, mal s'è saputo vendicare, che questa non è stata lunga per lo terzo che fu la sua, senza che il freddo fu d'altra qualità, e perché il giorno quivi non la cogliesse cominciò a volere smontar della torre, ma ella trovò non esservi la scala. Allora, quasi come se il mondo sotto i piedi venuto le fosse meno, le fuggì l'animo e vinta cadde sopra il battuto della torre, e poiché le forze le ritornarono miseramente cominciò a piangere e a dolersi, e assai ben conoscendo questa dovere essere stata opera dello scolare, si incominciò a ramaricare d'avere altrui offeso e appresso d'essersi troppo fidata di colui il quale la doveva meritamente credere nemico, e in ciò stette lunghissimo spazio. Poi, riguardando se via alcuna da scendervi fosse e non veggendola, ricominciato il pianto, entrò in un amaro pensiero a se stessa dicendo: «Oh sventurata, che si dirà da tuoi fratelli, da parenti e da vicini, e generalmente da tutti i fiorentini, quando si saprà che tu sei qui trovata ignuda? La tua onestà, stata cotanta, sarà conosciuta essere stata falsa, e se tu volessi a queste cose trovare scuse bugiarde, che por ce ne avrebbe? Il maledetto scolare, che tutti i fatti tuoi sa, non ti lascerà mentire. Ahi, misera te, che onore avrei perduto il male amato giovane e il tuo onore!» E dopo queste venne in tanto dolore che quasi fu per gittarsi della torre in terra. Ma essendosi già levato il sole, ella alquanto più dall'una delle parti, più al muro accostatosi della torre, guardandosi alcun fanciullo quivi con le bestie s'accostasse, cui ella potesse mandare per la sua fante, avvenne che lo scolare, avendo a piede un cespuglio dormito alquanto, destandosi la vide, ella lui, alla quale lo scolar disse: «Buondì, madonna, sono ancora venute le damigelle?» La donna, vedendolo e udendolo, rincominciò a piangere forte e pregòlo che nella torre venisse, a ciò che essa potesse parlargli. Lo scolare le fu di questo assai cortese. La donna, postasi a giacer boccone sopra il battuto, il capo solo fece alla cateratta di quello e piangendo disse:
Rinieri, sicuramente se io ti diedi la mala notte, tu ti sei ben di me vendicato. Perciò che quantunque di luglio sia, mi sono io creduto a questa notte, stando ignuda a siderare. Senza che io tanto pianto e l'onganno che io ti feci e la mia sciocchezza che ti credetti, che meraviglia è come gli occhi mi sono in capo rimasti. E perciò io ti prego, non per amor di me, la quale tu amar non dei, ma per amor di te, che sei gentile uomo, che ti basti per vendetta della ingiuria la quale io ti feci, quello che infino a questo punto fatto hai. E faccimi i miei panni recare, e che io possa di quassù discendere, e non mi voler tor quello che tu poscia vogliendo render non mi potresti, cioè l'onor mio, che se io tolsi a te l'esser con meco quella notte, io ognora che a grado ti fia te ne posso render molte per quella una. Bastiti adunque questo, e come valente uomo siete assai l'esserti potuto vendicare e l'averlomi fatto conoscere. Non voler le tue forze contro una femmina esercitare, di una gloria e una aquila l'aver vinta una colomba. Dunque, per l'amor di Dio e per onor di te, ti incresca di me. Lo scolare, con fiero animo seco la ricevuta ingiuria rivolgendo e veggendo piangere e pregare, a un'ora aveva piacere e noia nell'animo, piacere della vendetta, la quale più che altra cosa desiderata aveva, e noia sentiva muovendolo la umanità sua a compassione della misera. Ma pur non potendo la umanità vincere la fierezza dell'appetito, rispose:
Madonna Elena, se i miei prieghi, le quali nel vero io non seppi bagnar di lagrime né far melati, come tu ora sai porgere i tuoi, ma avessero impetrato la notte che io nella tua corte di neve piena moriva di freddo, di poter essere stato messo da te pure un poco sotto il coperto, legger cosa mi sarebbe al presente i tuoi essaudire. Ma se cotanto ora più che per lo passato del tuo onor ti cale e ti grave il costa suo ignuda dimorare, porge cotesti prieghi a colui nelle cui braccia non t'increbbe quella notte che tu stessa ricordi ignuda stare, ma sentendo per la tua corte andare i denti battendo e scalpitando la neve, e a lui ti fa aiutare, a lui ti fa i tuoi panni recare, a lui ti fa por la scala per la quale tu scenda, in lui ti ingegna di metter tenerezza del tuo onore, per cui quel medesimo e ora e mille altre volte non hai dubitato di mettere in periglio. Come non chiami tu che ti venga aiutare?
E a cui appartiene egli più che a lui? Tu sei sua? E quali cose guarderà egli o aiuterà se egli non guarda e aiuta te? Chiamalo, stolta che tu sei, e prova se l'amore il quale tu gli porti e il tuo senno col suo ti possono della mia sciocchezza liberare. La qual, solazzando con lui, domandasti quale gli pareva maggiore, o la mia sciocchezza o l'amor che tu gli portavi. Né essere a me ora cortese di ciò che io non desidero,
né negare il mi puoi se io il desiderassi.
Al tuo amante le tue notti riserba,
se egli avvien che tu di qui viva ti parti.
Tue si siano e di lui, io ne ebbi troppo d'una, e bastimi d'essere stato una volta schernito.
E ancora la tua astuzia usando nel favellare,
ti ingegni col commendarmi la mia benevolenza acquistare, e chiamimi gentile uomo e valente, e tacitamente che io come magnanimo mi ritragga dal punirti della tua malvagità, ti ingegni di fare. Ma le tue lusinghe non m'adombreranno ora gli occhi dell'ontelletto come già fecero le tue disleali promessioni. Io mi conosco, né tanto di me stesso apparai mentre dimorai a Parigi, quanto tu in una sola notte delle tue mi facesti conoscere.
Ma presupposto che io pur magnanimo fossi, non sei tu di quelle in cui la magnanimità debba i suoi effetti mostrare? La fine della penitenza delle salvatiche fiere, come tu sei, e similmente della vendetta, suole essere la morte, dove negli uomini quello debba stare che tu dicesti. Perché, quantunque io aquila non sia, te non colomba, ma velenosa serpe, conoscendo, come antichissimo nemico, con ogni odio e con tutta la forza di perseguire intendo. Con tutto che questo che io ti fo, non si possa, sai, propriamente vendetta chiamare, ma piuttosto gastigamento, in quanto la vendetta deve trapassare l'offesa, e questo non v'aggiugnerà. Perciò che se io vendicarmi volessi, riguardando a che partito tu ponesti l'anima mia, la tua vita non mi basterebbe togliendolati, né cento altre alla tua semiglianti. Perciò che io ucciderei una vile e cattiva e rea femminetta. E da che diavolo, togliendo via cotesto tuo pochetto di viso, il quale pochi anni guasteranno, riempiendolo di crespe, sei tu più che qualunque altra dolorosetta fante.
Dove per te non rimase di far morire un valente uomo, come tu poco avanti mi chiamasti,
la cui vita ancora potrà più in un dì essere utile al mondo che 100.000 tue pari non potranno mentre il mondo durar dee.
Insegnerotti adunque, con questa noia che tu sostieni, che cosa sia lo schernir gli uomini che hanno alcun sentimento e che cosa sia lo schernir gli scolari,
e darotti materia di giammai più in tal follia non cader se tu campi.
Ma se tu non hai così gran voglia di scendere, che non te ne gitti tu in terra, e a un'ora con l'aiuto di Dio fiaccandoti tu il collo uscirai della pena nella quale esser ti pare e me farai il più lieto uomo del mondo.
Ora io non ti vo dir più. Io seppi tanto fare che io costassù ti feci salire. Sappi tu ora tanto fare che tu ne scenda, come tu mi sapesti beffare.
Parte che lo scolare questo diceva, la misera donna piagneva continuo. E il tempo se n'andava, salendo tuttavia il sol più alto. Ma poiché l'è sentita cir, disse: «De, crudele uomo, se gli fu tanto la maledetta notte grave e parveti il fallo mio così grande, che né ti posso muovere a pietate alcuna la mia giovane bellezza, le amare lacrime negli umili prieghi. Almeno muovati alquanto e la tua severa rigidezza diminuisca questo solo mio atto, l'essermi di te nuovamente fidata e l'averti ogni mio segreto scoperto, col quale ho data via al tuo desidero in potermi fare del mio peccato conoscente. Con ciò sia cosa che senza fidarmi io di te, né una via fosse a te a poterti di me vendicare, il che tu mostri con tanto ardore aver desiderato. Deh, lasciali la tua e perdonami omai.
Io sono, quando tu perdonarmi vogli e di quinci farmi discendere, acconcia ad abbandonare del tutto il disleal giovane e te solo avere per amadore e per signore. Quantunque tu molto la mia bellezza biasimi brieve e poco cara mostrandola, la quale, chinte che ella, insieme con quella dell'altre si sia, pur so che se peraltro non fosse d'aver cara, sia perciò che vaghezza e trastullo e diletto è della giovanezza degli uomini, e tu non sei vecchio. E quantunque io crudelmente da te trattata sia, non posso perciò credere che tu volessi vedermi fare così disonesta morte come sarebbe gittarmi a guisa di disperata quinci giù dinanzi agli occhi tuoi, a quali, se tu bugiardo non eri come sei diventato, già piacquico tanto. Deh, increscati di me per Dio e per pietà. Il sole si incomincia a riscaldar troppo, e come il troppo fresco questa notte m'offese, così il caldo mi incomincia a far grandissima noia.
A cui lo scolare, che a diletto la teneva a parole, rispose:
Madonna, la tua fede non si rimise ora nelle mie mani per amore che tu mi portassi, ma per acquistare quello che tu perduto avevi. E perciò ogni una cosa merita altro che maggior male. E mattamente credi. Se tu credi questa sola via, senza più essere la desiderata vendetta da me opportuna stata. Io ne aveva mille altre, e mille lacciuoli col mostrar d'amarti t'aveva tesi intorno a piedi. Né guari di tempo era andare, che di necessità, se questo avvenuto non fosse, ti conveniva in uno incappare. Né potevi incappare in alcuno che in maggior pena e vergogna che questa non ti fia, caduta non fossi. E questo presi non per agevolarti, ma per esser piuttosto lieto. E dove tutti mancati mi fossero, non mi fuggiva la penna con la quale tante si fatte cose di te scritte avrei, e in si fatta maniera che, avendole tu risapute che l'avresti, avresti il di mille volte desiderato di mai non esser nata. Le forze della penna son troppo maggiori che coloro non estimano che quelle con conoscimento provate non hanno. Io giuro a Dio, e se egli di questa vendetta che io di te prendo mi faccia allegro in fin la fine come nel cominciamento m'ha fatto, che io avrei di te scritte cose che non che dall'altre persone, ma di te stessa vergognandoti, per non poterti vedere t'avresti cavati gli occhi. E perciò non rimproverare al mare d'averlo fatto crescere il piccolo ruscelletto. Del tuo amore, o che tu sii mia, non ho io, come già dissi, alcuna cura. Sieti pur di colui di cui stata sé, se tu puoi, il quale, come io già odiai, così al presente amo, riguardando a ciò che gli ha ora verso te operato. Voi v'andate innamorando e desiderate l'amor dei giovani, perciò che alquanto con le carni più vive e con le barbe più nere gli vedete, e sopra se andare e carolare e giostrare, le quali cose tutte ebber coloro che più alquanto attempati sono, e quel sanno che coloro hanno a imparare. E oltre a ciò gli estimate miglior cavalieri e far di più miglia le loro giornate che gli uomini più maturi. Certo, io confesso che essi con maggior forza scuotono i pilliccioni, ma gli attempati, siccome esperti, sanno meglio i luoghi dove stanno le pulci, e di gran lunga da leggere piuttosto il poco è saporito che il molto è insipido, e il trottar forte rompe e stanca altrui, quantunque sia giovane, dove il soavemente andare, ancora che alquanto più tardi altrui meni all'albergo, egli il vi conduce al men riposato. Voi non v'accorgete, animali senza intelletto, quanto di male sotto quella poca di bella apparenza stia nascoso. Non sono i giovani d'una contenti, ma quante ne veggono, tante ne desiderano, di tante per loro esser degni, perché esser non può stabile il loro amore. E tu ora ne puoi per prova esser verissima testimonia, e per loro esser degni d'esser referiti e careggiati dalle loro donne. Né altra gloria hanno maggiore che il vantarsi di quelle che hanno avute. Il qual fallo già sotto a frati che non ridicono, ne mise molte. Benché tu dichi che mai i tuoi amori non seppe altri che la tua fante e io, tu il sai male, e mal credi se così credi. La sua contrada quasi di niuna altra cosa ragiona, è la tua. Ma le più volte è l'ultimo a cui cotali cose agli orecchi pervengono colui a cui elle appartengono. Essi ancora vi rubano dove dagli attempati v'è donato.
Tu adunque che male leggesti?
Sieti di colui a cui tu ti desti, e me, il quale schernisti, lascia stare altrui, che ho trovata donna da molto più che tu non sei,
che meglio m'ha conosciuto che tu non facesti.
E a ciò che tu del desiderio degli occhi miei possi maggior certezza nell'altro mondo portare, che non mostra che tu in questo prenda dalle mie parole.
Gitati giù purtosto.
E l'anima tua, siccome io credo già ricevuta nelle braccia del diavolo, potrà vedere se gli occhi miei, d'averti veduto strabocchevolmente cadere, si saranno turbati o no.
Ma perciò che io credo che di tanto non mi vorrai far lieto, ti dico che se il sole ti comincia a scaldare, ricordati del freddo che tu a me facesti patire. E se con cotesto caldo il mescolerai, senza fallo il sol sentirai temperato.
La sconsolata donna, veggendo che pure a crudel fine riuscivano le parole dello scolare, ricominciò a piangere e disse: «Ecco, poiché niuna mia cosa di me a pietà ti muove, muovati l'amore il qual tu porti a quella donna che più savia di me di che hai trovata e da cui tu dica sei amato, e per amor di lei mi perdona e i miei panni mi reca, che io rivestirmi possa, e quinci mi fa smontare». Lo scolare allora cominciò a ridere, e veggendo che già la terza era di buona ora passata, rispose: «Ecco, io non so ora dir di no, per tal donna me n'hai pregato. Insegnamegli e io andrò per essi, e farotti di costa su scendere». La donna ciò credendo alquanto si riconfortò e insegnògli il luogo dove aveva i panni posti. Lo scolare, della torre uscito, comandò al fante suo che di quindi non si partisse, anzi vi stesse vicino e a suo poter guardasse che alcuno non vi entrasse dentro, infino a tanto che egli tornato fosse. E questo detto, se ne andò a casa del suo amico e qui vi a grande agio desinò, e appresso, quando ora gli parve, s'andò a dormire. La donna sopra la torre rimasa, quantunque da sciocca speranza un poco riconfortata fosse, pure oltre misura dolente si dirizzò a sedere e a quella parte del muro dove un poco d'ombra era s'accostò e cominciò, accompagnata da amarissimi pensieri, a aspettare. E ora pensando, e ora piangendo, e ora sperando, e ora disperando della tornata dello scolar Copanni, ed un pensiero in altro saltando, siccome quella che dal dolore era vinta e che niente la notte passata aveva dormito, s'addormentò. Il sole, il quale era ferventissimo, essendo già al mezzogiorno salito, feriva alla scoperta e al diritto sopra il tenero e delicato corpo di costei e sopra la sua testa da niuna cosa coperta, con tanta forza che non solamente le cosse le carni, tanto quanto ne vedea, ma quelle minuto minuto tutte la perse. E fu la cottura tale che lei, che profondamente dormiva, costrinse a destarsi. E sentendosi cuocere, e alquanto muovendosi, parve nel muoversi che tutta la cotta pelle le s'aprisse e schiantasse,
come veggiamo avvenire d'una carta di pecora abbruciata se altri la tira.
E oltre a questo le doleva sì forte la testa che pareva che le si spezzasse, il che niuna maraviglia era. E il battuto della torre era fervente tanto che la né copie né con altro vi poteva trovar luogo, perché senza star ferma or qua or là si tramutava piangendo. E oltre a questo, non facendo punto di vento, v'erano mosche e tafani in grandissima quantità abbondati, li quali, ponendolesi sopra le carni aperte, si fieramente la stimolavano, che ciascuna le pareva una puntura d'uno spuntone, perché ella, di menare le mani attorno, non restava niente, se la sua vita, il suo amante e lo scolare, sempre maladicendo. E così, essendo dal caldo inestimabile, dal sole, dalle mosche e da tafani, e ancora dalla fame, ma molto più dalla sete, e per aggiunta da mille noiosi pensieri, angosciata, stimolata e trafitta, in piedi rizzata, cominciò a guardare se vicin di sé o vedesse o udisse alcuna persona, disposta del tutto che avvenire ne gli dovesse di chiamarla e di domandare aiuto. Ma anche questo l'aveva la sua nemica fortuna tolto. I lavoratori erano tutti partiti dai campi per lo caldo. Avvegna che quel dì niuno ivi appresso era andato a lavorare, siccome quelli che al lato alle loro case tutti le loro biade battevano, perché niuna altra cosa udiva che cicale, e vedeva Arno, il quale, porgendo le desiderio delle sue acque, non inscemava la sete, ma la cresceva. Vedeva ancora in più luoghi boschi e ombre e case, le quali tutte similmente le erano angoscia desiderando. Che direm più della sventurata vedova? Il sol di sopra e il fervor del battuto di sotto e le trafitture delle mosche e dei tafani da lato sì per tutto lo avean concia che ella, dove la notte passata con la sua bianchezza vinceva le tenebre, allora rossa divenuta come rabbia e tutta di sangue chiazzata, sarebbe paruta a chi veduta l'avesse la più brutta cosa del mondo. E così dimorando costei, senza consiglio alcuno o speranza, più la morte aspettando che altro, essendo già la mezzanona passata, lo scolare da dormir levatosi e della sua donna ricordandosi, per vedere chi di lei fosse, se ne tornò alla torre e il suo fante, che ancora era digiuno, ne mandò a mangiare, il quale, avendo la donna sentito, debole e della grave noia angosciosa, venne sopra la cateratta e, postasi a sedere, piangendo cominciò a dire: Rinieri, ben ti se oltre misura vendico, che se io feci te nella mia corte di notte agghiacciare, tu hai me di giorno sopra questa torre fatta arrostire, anzi ardere, e oltre a ciò di fame e di sete morire. Perché io ti priego per solo Iddio che quassù salghi, e poiché a me non soffre il cuore di dare a me stessa la morte, dallami tu, che io la desidero più che altra cosa, tanto e tale è il tormento che io sento. E se tu questa grazia non mi vuoi fare, almeno un bicchier d'acqua mi fa venire, che io posso bagnarmi la bocca, alla quale non bastano le mie lacrime, tanta è l'asciugaggine e l'arsura la quale io vo dentro. Ben conobbe lo scolare alla voce la sua debolezza, e ancora vide in parte il corpo suo tutto riarso dal sole, per le quali cose e per gli umili suoi prieghi un poco di compassione gli venne di lei. Ma non pertanto rispose: Malvagia donna, delle mie mani non morrai tu già, tu morrai pur delle tue, se voglia te ne verrà, e tanta acqua avrai da me a sollenamento del tuo caldo quanto fuoco io ebbi da te alleggiamento del mio freddo.
Di tanto mi tolgo forte che la infermità del mio freddo col caldo dell'etame puzzolente si convenne a curare.
Ove quella del tuo caldo col freddo dell'odorifera acqua rosa si curerà.
E dove io per perdere i nervi e la persona fui,
tu da questo caldo scorticata non altramente rimarrai bella che faccia la serpe lasciando il vecchio cuoio.
Oh misera me, disse la donna, queste bellezze in così fatta guisa acquistate, dea ed io quelle persone che mal mi vogliono. Ma tu, più crudele che ogni altra fiera, come hai potuto sofferire di straziarmi a questa maniera?
Che più dovevo io aspettar da te o da alcuno altro, se io tutto il tuo parentado sotto crudelissimi tormenti avessi uccisi? Certo, io non so qual maggiore crudeltà si fosse potuta usare in un traditore che tutta una città avesse messa a uccisione, che quella la qual tu m'hai posta a farmi arrostire al sole e manicare alle mosche. E oltre a questo, non un bicchier d'acqua volermi dare, che amici ideali dannati dalla ragione, andando essi alla morte, è dato ber molte volte del vino, purché essi ne domandino. Ora ecco, poscia che io veggio te star fermo nella tua acerba crudeltà, né poterti la mia passione in parte alcuna muovere, con pazienza mi disporrò alla morte ricevere, a ciò che Dio abbia misericordia dell'anima mia, il quale io priego che con giusti occhi questa tua operazion riguardi. E queste parole dette, si trasse con gravosa sua pena verso il mezzo del battuto, disperandosi di dovere da così ardente caldo campare. E non una volta, ma mille, oltre agli altri suoi dolori, credette di sete e spasimare, tuttavia piagnendo forte e della sua sciagura dolendosi. Ma essendo già vespro e parendo allo scolare avere assai fatto, fatti prendere i panni di lei e inviluppare nel mantello del fante, verso la casa della misera donna se n'andò. E quivi sconsolata e trista e senza consiglio, la fante di lei trovò sopra la porta a sedersi, alla quale gli disse: «Buona femmina, che è della donna tua?» A cui la fante rispose: «Messere, io non so. Io mi credeva stamane trovarla nel letto, dove iersera me l'era paruta vedere andare. Ma io non la trovai né quivi né altrove, né so che si sia divenuta, di che io vivo con grandissimo dolore. Ma voi, messere, sapreste me ne dire niente?» A cui lo scolar rispose: «Così avessi avuta te con lei insieme, là dove io ho lei avuta, a ciò che io t'avessi della tua colpa così punita come io ho lei della sua. Ma fermamente tu non mi scapperai dalle mani che io non ti paghi sì delle opere tue che mai di un uomo farai beffe che di me non ti ricordi». E questo detto, disse al suo fante: «Dalle cotesti panni e dille che vada per lei se la vuole». Il fante fece il suo comandamento, perché la fante, presigli e riconosciutigli, udendo ciò che detto l'era, temette forte non l'avessero uccisa, e appena di gridarsi ritenne, e subitamente piangendo, essendosi già lo scolare partito, con quegli verso la torre n'andò correndo. Aveva per isciacura un lavoratore di questa donna quel di due suoi porci smarriti, e andandogli cercando, poco dopo la partita dello scolare, a quella torricella pervenne, e andando guatando per tutto se i suoi porci vedesse, sentì il miserabile pianto che la sventurata donna faceva, perché salito su quanto poté gridò: «Chi piagne lassù?» La donna cognobbe la voce del suo lavoratore e, chiamatolo per nome, gli disse: «De, vammi per la mia fante e fa sì che ella possa quassù a me venire». Il lavoratore, conosciuta, la disse: «Oimè, madonna, e chi vi portò costa su? La fante vostra, veduto di oggi, andata cercando? Ma chi avrebbe mai pensato che voi doveste essere stata qui?» E presi i travicelli della scala, la cominciò a drizzar come star dovea e a legarvi con ritorte i bastoni attraverso. E in questo la fante di lei sopravvenne, la quale nella torre entrata, non potendo più la voce tenere, battendosi a palme, cominciò a gridare: «Oimè, donna mia dolce, ove siete voi?» La donna, udendola, come più forte poté, disse: «O sirocchia mia, io son quassù, non piangere, ma recami tosto i panni miei». Quando la fante l'udì parlare, quasi tutta riconfortata, salì su per la scala, già pressoché racconcia da lavoratore, e aiutata da lui, in sul battuto pervenne. E vedendo la donna sua, non corpo umano, ma piuttosto un cepperello inarsicciato, parere tutta vinta, tutta spunta,
e giacere in terra ignuda.
Messesi l'unghie nel viso, cominciò a piangere sopra di lei, non altrimenti che se morta fosse. Ma la donna la pregò per Dio che la tacesse e lei rivestire aiutasse. E avendo da lei saputo che niuna persona sapeva dove ella stata fosse, se non coloro che i panni portati l'aveano e il lavoratore che al presente v'era, alquanto di ciò racconsolata, gli pregò per Dio che mai alcuna persona di ciò niente dicessero. Il lavoratore, dopo molte novelle, levatasi la donna in collo, che andar non poteva, salvamente infino fuori della torre la condusse. La fante cattivella, che di dietro era rimasa, scendendo meno avvedutamente, smucciandole il piede, cade della scala in terra e ruppesi la coscia. E per lo dolor sentito cominciò a mugghiar che pareva un leone. Il lavoratore, posata la donna sopra un erbaio, andò a vedere che avesse la fante e, trovatala con la coscia rotta, similmente nell'erbaio la recò e al lato alla donna la pose. La quale, veggendo questo, aggiunta degli altri suoi mali avvenuto, e colei avere rotta la coscia, da cui ella sperava essere aiutata più che da altrui, doloroso senza modo, ricominciò il suo pianto, tanto miseramente che non solamente il lavoratore non la poté consolare, ma egli altresì cominciò a piangere. Ma essendo già il sol basso, a ciò che quivi non gli cogliesse la notte, come la sconsolata donna piacque, n'andò alla casa sua, e quivi chiamati due suoi fratelli e la moglie, e là tornati con una tavola, suvaconciarono la fante e alla casa ne la portarono. E riconfortata la donna con un poco d'acqua fresca e con buone parole, levatala sì il lavoratore in collo, nella camera di lei la portò. La moglie del lavoratore, datole mangiar pan lavato e poi spogliatala, nel letto la mise e ordinarono che essa e la fante fossero la notte portate a Firenze, e così fu fatto. Quivi la donna, che aveva grandi vizi a lacciuoli, fatta una sua favola tutta fuori dell'ordine delle cose avvenute, sì di sé e sì della sua fante, fece a suoi fratelli, alle sirocchie e a ogni altra persona credere che per indozzamenti di demoni questo loro fosse avvenuto. I medici furono presti, e non senza grandissima angoscia e affanno della donna, che tutta la pelle più volte appiccata lasciò alle lenzuola. Lei d'una fiera febbre e degli altri accidenti guerirono, e similmente la fante della coscia. Per qualcosa la donna, dimenticato il suo amante, da indinnanzi e di beffare e d'amare si guardò saviamente. E lo scolar, sentendo alla fante la coscia rotta, parendogli avere assai intera vendetta, lieto, senza altro dirne, se ne passò. Così adunque la stolta giovane adivenne delle sue beffe. Non altrimenti con uno scolare, credendosi frascheggiare, che con un altro avrebbe fatto. Non sapendo bene che essi, non dico tutti, ma la maggior parte, sanno dove diavolo tien la coda. E perciò guardatevi, donne, dal beffare, e gli scolari specialmente.